ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.
Buongiorno Deborah, come stai?
Diversamente, buongiorno. Avrei voluto cominciare diversamente, e cioè
perché?
Chiedendoti, ma secondo te ci fa o c'è?
Però vedi che invece Marco Lombardo, che è sempre attento e scrupoloso nell'andare a pizzicare qua e là gli spunti musicali, si è inventato questa cosa, perché sarebbe il... Allora, dobbiamo parlare del marchio CE, quello CE proprio,
sì.
Ecco, però insomma anche cominciare così con Paoli, che con questa versione più mossa di una
sì,
bellissima
esatto.
canzone, perché no, insomma, mi viene da dire. Dobbiamo dire una cosa seria, però.
Agevoliamo la notizia. Eh sì, esatto. Allora, raccontami un po', queste mascherine che ci stiamo mettendo da molti mesi a questa parte, troppi per i miei gusti, se non altro per il disagio che mi si appannano gli occhiali continuamente, molte di queste mascherine hanno apposto proprio un marchio CE, ma abbiamo scoperto che potrebbe anche essere un marchio che cela, come dire, una provenienza un po' più lontana del previsto,
sì,
una
che,
China export.
Esatto, no, che non c'entra nulla con la conformità alle normative europee, che è quella che appunto esprime il marchio CE, ma che significa China export. Allora, non ti sarà sfuggito, giovedì 19 novembre sul Sole 24 Ore, la segnalazione...
Certo che no.
Di Patrizia Macciocchi, era nelle pagine Norme e Tributi, quindi le avrai sicuramente lette religiosamente. Ecco, ha detto Patrizia Macciocchi, riferendo di una sentenza di Cassazione, che c'è stata una, come dire, una sanzione decisa proprio dalla Cassazione per scongiurare questo fenomeno di contraffazione. Allora, diamo la questione di servizio. Come si fa a distinguere se il marchio è di conformità alle norme europee? Il marchio CE è quello che ci deve rassicurare, ad esempio sui giocattoli, sulle mascherine come citavi tu e altri oggetti, o se invece si tratta di un marchio, per così dire, un pochino furbetto e quindi sta a significare China export? Bisogna guardare quanto sono vicine le lettere. Se guardate poi in rete, vedete che ci sono degli esempi a confronto. Se sono abbastanza distanziate, è il marchio quello buono, quello dell'Unione Europea. Se invece le lettere sono molto vicine, con la E che quasi quasi entra un pochino nella C, o comunque insomma è molto attaccata, quello lì non è il marchio della Comunità Europea, non è il marchio dell'Unione Europea, è il marchio China Export. E quindi insomma sono due cose abbastanza differenti. Non si tratta quindi di conformità alle norme, ma semplicemente che è un prodotto di esportazione dalla Cina. Questo non vuol dire che sia un prodotto truffaldino o di altra natura, ma semplicemente che
però
forse uno pensa che sia qualcosa e invece è un altro. Questo ci... Perché parliamo proprio di questioni di magari anche di acquisti digitali eccetera proprio oggi, per dire?
Perché siamo un po' maliziosi.
Ah, ecco, perché?
Allora, perché? Perché dovrebbe partire, e io qua devo sempre mettere il condizionale, il sistema cashback, questo programma varato dal governo di incentivo all'uso degli strumenti di pagamento elettronici, che prevede il rimborso di denaro per gli acquisti effettuati attraverso carte di credito, di debito e prepagate o applicazioni. Allora, come ti ricorderai Mauro, prima doveva partire tutto a luglio, poi è stato rinviato tutto a gennaio, adesso abbiamo anche questa fase sperimentale di partenza per dicembre. Parte o non parte? E soprattutto quali acquisti godranno di questa sorta di incentivo, di questo rimborso? Quali incentivi intendo? Siccome per esempio tutto l'e-commerce è escluso e non sappiamo bene quali negozi verranno aperti in dicembre, io mi chiedo, ma quali spese beneficeranno appunto di questa restituzione? Detto questo, appunto, abbiamo in realtà ancora qualche tassello mancante, se non ricordo male, perché entro il 28 novembre dovrebbe arrivare la misura attuativa definitiva di tutto questo impianto, e siccome il tutto dovrebbe partire il 1° dicembre, io spero che il 28 novembre qualcosa arrivi.
Ma certo, ma perché vuoi dubitare? Vorresti forse dire che qualche volta i decreti attuativi arrivano troppo tardi? Perché mi sembra una interpretazione...
No, non sono io a dirlo, sei sempre tu che sei sempre tu quello che lo sottolinea.
Allora, se volete porci le domande sul cashback, per quanto appunto la vicenda sia così disciplinata a sufficienza dal punto di vista normativo, potete utilizzare gli abituali numeri di telefono 800 24 00 24 per il numero verde per intervenire in diretta, o altrimenti inviare sms o messaggi via WhatsApp al 349 238 6666. Intanto io aggiungo una anticipazione, una sorta di piccolo promo, perché venerdì, che sarà di fatto un Black Friday, noi parleremo proprio di Black Friday, quindi anche lì tornerà un po' d'attualità quella notizia con cui abbiamo aperto questa puntata del marchio non, che non significa una cosa ma ne significa un'altra. Ai ai ai. C'è un giornale radio del risparmio, Deborah?
C'è, ed è pure ricco, direi di farlo partire subito.
Drin drin, edicola risparmio. And we're down we go.
Pur nelle sue difficoltà, caro Mauro, e in un impianto complicatissimo, però insomma il bonus 110% non passa giornata che non abbia qualcosa da raccontare. Intanto stamattina mi pare che ci ritorni il Sole 24 Ore con una dettagliata pagina firmata come sempre dal nostro Luca De Stefani, in cui vengono un po' riepilogate tutte quelle che sono spese collegate che rientrano nell'agevolazione, sono sostanzialmente un po' l'elencazione di quelle che sono le spese trainate dal super bonus, da un intervento appunto che può ricadere sotto l'agevolazione fiscale del super bonus 110%. Ma il punto è quanto durerà questa norma, perché in realtà c'è grande discussione su una possibile proroga. Per adesso, per ora mi pare che la durata sia confermata a dicembre 2021, con un'idea di ampliare la durata appunto a livello triennale, ma questa mattina c'è stato un intervento anche del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli che, scherzando, ha detto non può finire nel 2021 ma non può neanche durare chissà quanti anni, no? È così, Mauro?
Sì, ha detto non sarà prorogato sicuramente per 20 anni, insomma, utilizzando una iperbole. E dice la misura, per la precisione ha detto, per quanto possa essere prorogata, è comunque di breve termine. Non vedo il super bonus come elemento che possa accompagnare i prossimi 20 anni dell'attività edilizia, ma come elemento shock per riavviare il settore. Poi il punto, sai Deborah, è ovviamente quello delle risorse. Bisogna capire se, ad esempio, quanto stiamo attendendo dal Recovery Fund potrà essere destinato, indirizzato anche all'utilizzo di questa misura. Vedremo che cosa ci diranno da Bruxelles. Intanto sì, leggo un'altra notizia
a proposito
che mi sembra
di
carina.
Mattone.
Prego, esatto.
Sì, a proposito di mattone, anche questo è un settore che noi analizziamo abbastanza frequentemente e sappiamo come la pandemia abbia profondamente cambiato il volto del mercato immobiliare in Italia. Abbiamo un nuovo report, quello del network di Solo Affitti, che ci racconta come l'effetto dell'ampliata offerta di mercato e della ridotta richiesta da parte degli inquilini rispetto ad anni normali, tra virgolette, questi effetti appunto si stanno notando sui canoni di affitto, in calo mediamente sul tessuto italiano, sul mercato italiano, del 7,5%. C'è una domanda in calo nelle zone più centrali, soprattutto come conseguenza della minor presenza di studenti fuori sede e lavoratori trasferiti. Calo dei canoni generalizzato per tutti i tagli immobiliari, con le punte negative per i trilocali di almeno l'8%, che soffrono di una minore richiesta, e i cali però sono meno marcati per i quadrilocali e gli immobili più spaziosi, meno 7,2%, che invece risultano in crescita nelle preferenze degli inquilini. Milano guida il trend con un meno, senti qua, 16%, Mauro.
E allora io ti voglio invece parlare di sovraindebitamento. Ovviamente il momento è difficile per molti di noi, e capita anche che possano aumentare i debiti a un punto tale da non riuscire più a farvi fronte. Allora, un tribunale ha ridotto a un'artigiana genovese, che era la titolare di una merceria, i debiti che aveva con il fisco, con l'Agenzia delle Entrate, da 100.000 ridotti a 7.000 euro. E come molti imprenditori, questa debitrice ha sofferto della crisi del 2008, poi sono intervenuti molti altri problemi, ha chiuso e ha fatto il possibile per pagare almeno in parte i creditori. Ma questo te lo dico perché c'è una legge, come sai, la legge 3 del 2012, che dovrebbe intervenire a prevenire queste situazioni. In realtà è un pochino, come dire, da potenziare, e infatti si sperava che almeno fossero anticipate a quest'anno le misure per la crisi d'impresa e anche il sovraindebitamento. Così non è stato, è stato rinviato al 2021. Magari ne parliamo una volta, Deborah, di sovraindebitamento, perché purtroppo il frangente lo giustifica.
Guarda, avresti dovuto ascoltare stamattina, se non ti è capitato di farlo, alcune testimonianze arrivate alla trasmissione di Simone Spezia, 24 Mattino, veramente tanti gridi di dolore di piccoli, piccolissimi imprenditori che hanno preannunciato appunto che questa seconda ondata di Covid non riescono proprio a sostenerla per le enormi ricadute economiche, di conseguenza sono anche un po' schiacciati da debiti magari fatti, attivati proprio per mandare avanti le loro attività, e sono in grandissima difficoltà. Quindi molto volentieri torniamo ad affrontare questo argomento e magari lo mettiamo già in agenda la settimana prossima. Suggerirei poi agli ascoltatori di mettere in agenda invece un evento da seguire già oggi pomeriggio, Mauro. Stanno continuando le iniziative, che sono purtroppo esclusivamente online, del Museo del Risparmio di Torino, iniziative che appunto e attività che continuano in forma digitale, con una serie di appuntamenti rivolti ad adulti, famiglie e ragazzi, che nel mese di novembre appunto sono seguiti da un pubblico online che sembra davvero numeroso. Oggi pomeriggio è in programma questo seminario che, se riesco, seguirò: Donne e cura del denaro, in collaborazione con l'INPS, ed è un evento che indagherà sugli strumenti e le modalità con cui le donne possono acquisire maggiore autonomia nella gestione delle loro finanze. Questo è un tema anche molto importante in vista della giornata di domani, e la giornata naturalmente in cui si parlerà della violenza contro le donne, e siccome la violenza economica è la prima forma di violenza che si consuma all'interno delle famiglie, sarà interessante appunto anche seguire questa iniziativa e parlare di questo argomento. Altre iniziative: 26-27 novembre il festival Il mio posto nel mondo, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sull'importanza di investire sul proprio capitale umano ed essere imprenditori di se stessi. Il tema prescelto per questa edizione di questo festival è la creatività.
E allora io do un ultimo appuntamento, ma questa volta riguarda noi, riguarda giovedì pomeriggio. Come già vi abbiamo ricordato in questi giorni, si terrà la nostra tavola rotonda digitale, Digital Round Table, sulla previdenza integrativa. Parliamo di fondi pensione, ne parliamo dalle 3 alle 5 di giovedì prossimo. Se volete maggiori informazioni, volete iscrivervi, andate sul sito www.radio24.it, sezione iniziative speciali, trovate tutte le indicazioni, ci saranno degli esperti, degli operatori che risponderanno alle nostre e anche alle vostre domande. E tutto ciò premesso, diciamolo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Analizzate il fenomeno delle criptovalute, in particolare Bitcoin, perché è quello più conosciuto, e andate a vedere quali sono le percentuali di rientro dell'investimento e i gains che ha fatto dalla sua creazione. Incredibile, e sono secondo me delle possibilità di investimento per il futuro molto molto remunerativi. Buona giornata.
È un tema del quale abbiamo parlato molto, soprattutto un anno e mezzo fa, Mauro, ti ricorderai forse un paio di anni fa, quando c'era l'esplosione delle quotazioni appunto delle criptovalute. All'esplosione delle quotazioni è seguito però un altrettanto fragoroso e rovinoso calo, per cui abbiamo appreso come un approccio nei confronti di questo mercato sia sicuramente interessante, perché noi non vogliamo censurare né demonizzare nessuna novità che arriva sul mercato finanziario. Questa però ci sembra, soprattutto per le persone che hanno poca confidenza con i mercati finanziari in generale, un asset di investimento ancora un pochino rischioso. Bisogna che si consolidi l'investimento nel Bitcoin, anche se in realtà gli esperti la conoscono da anni, ma ci sono i totalmente inesperti che fanno dei danni. Per cui l'approccio va bene, anche con curiosità, ma che sia graduale, e a questo investimento che vada dedicata a una piccolissima porzione del proprio portafoglio, che si faccia qualcosa di più costruttivo per la famiglia. Dopodiché questa è una, come dire, una classe di investimento che è attorno a noi già da qualche tempo, con la quale bisogna sicuramente prendere confidenza e conoscerla sempre meglio, ma direi che parlarne anche in maniera così entusiasta come ha fatto l'ascoltatore ci sembra un atteggiamento un pochino, secondo me, esagerato. Ecco, andiamoci con prudenza, perché anche questa classe di investimento qualche danno fra gli ascoltatori, e ce lo hanno raccontato e confessato con le email, appunto, sono danni appunto che sono stati prodotti, per cui fate attenzione. Andrei Mauro al primo tema, dopo il mio editoriale.
Ma guarda, che io sposo completamente, perché l'abbiamo già detto anche in altre puntate, attenzione con queste valute, queste criptovalute. Sì, hai ragione, dobbiamo andare al primo tema, perché qui il tempo fugge e non si arresta un'ora, direbbe il poeta. È con noi l'avvocato Giovanni Carotenuto, cofondatore e presidente di Pro Bono Italia, perché proseguiamo un po' questa sorta di filone, vero Deborah, che abbiamo un po' aperto,
sì,
parlando di iniziative di solidarietà. E il momento purtroppo lo impone, e quindi perché non segnalare, naturalmente in ordine sparso non potremo dar voce a tutti coloro che si spendono per gli altri, che fanno iniziative di solidarietà, ma insomma ci piace segnalarne via via alcune. Avvocato, innanzitutto benvenuto a Due di Denari.
Grazie a voi, buongiorno, grazie alla redazione dell'invito, sono molto felice di essere con voi.
Ci vuole spiegare la vostra iniziativa del Italy Pro Bono Day, mi pare di questo il nome complessivo?
Sì, esattamente, la terza edizione, ed è l'evento di punta del Pro Bono in Italia, ed è l'evento della nostra associazione Pro Bono Italia, che è stata costituita nel 2017, ma che ha iniziato la sua attività già nel 2014 con il movimento Pro Bono, ed è sostanzialmente un evento di celebrazione anche di quello che è stato fatto nel corso dell'anno, e di scambio con una serie di soggetti che sono il mondo no profit in primis, e anche le cliniche legali, il mondo dell'imprenditoria, delle professioni, dell'accademia, e quindi è un momento anche di riflessione enorme su quello che stiamo vivendo, sulle difficoltà legate all'emergenza sanitaria che si prolunga ormai da diversi mesi.
L'evento, avvocato, si inserisce nell'ambito di una settimana dedicata alle iniziative pro bono, di carattere europeo peraltro, la European Pro Bono Week, giusto?
Esattamente così. Fortunatamente noi siamo stati dei pionieri. Nel 2018 abbiamo per primi lanciato l'Italy Pro Bono Day. Ovviamente abbiamo sempre avuto contatti, e li coltiviamo, con la comunità internazionale che ha l'impegno sociale e la solidarietà ben presenti. Poi nel 2019, l'anno scorso, ci hanno seguiti una serie di capitali europee, ricordo 8, quest'anno sono più di 15. Quindi quest'anno c'è l'European Pro Bono Week, iniziata, come diceva lei, ieri, si concluderà venerdì, e ovviamente siamo felicissimi di essere in ottima compagnia. In brevissimo, Pro Bono Italia è un'associazione di indipendente apolitica, partitica, di avvocati, studi legali, associazioni forensi, per la promozione della cultura del pro bono in Italia. Il pro bono non è un concetto che è conosciuto alla nostra cultura giuridica, perché si fonda sull'impianto solidaristico del patrocinio a spese dello Stato e dell'Istituto del Difensore d'Ufficio, ma noi riteniamo che invece al contrario ci sia ampio spazio per promuovere una parte molto importante di responsabilità professionale, etica e sociale, e in qualche modo rendere pratica e adottata nella quotidianità la funzione sociale dell'avvocatura. Quindi avvocati che non solo svolgono la loro attività quotidianamente a favore di clienti, siano essi aziende o singoli individui, ma accanto a questo si rendono conto che per risollevare il tessuto sociale e economico del paese è necessario impegnarsi, come diceva lei, anche per far del bene, al fine del bene comune, quindi per mettere le proprie competenze e disponibilità di tempo a disposizione di persone che ne hanno bisogno, e anche ovviamente di associazioni che hanno nel loro DNA l'impegno sociale, e quindi il bene comune a tutto tondo.
Intanto io sono molto lieto di annunciare il vostro sito internet, di solito prendo io questa incombenza, probonoitalia.org, e lì trovate anche tutte le indicazioni della terza edizione del Italy Pro Bono Day che si svolge domani. Deborah, prego.
Sì, stavo guardando e ricontrollando la rete degli associati sostanzialmente all'Italy Pro Bono, all'associazione appunto italiana. Ci sono i nomi, avvocato Caratenuto, appunto assolutamente più blasonati del mondo legale italiano, ma a prescindere da questo lo volevo sottolineare appunto solamente per a fine di curiosità per i nostri ascoltatori. Mi stavo chiedendo quanto e come siete dovuti intervenire quest'anno per dare un po' un sostegno a tutte le persone che si sono trovate in una condizione di difficoltà, immaginiamo tante famiglie, tanti imprenditori. Quali sono state le richieste più rilevanti che sono arrivate presso i vostri studi?
Sì, allora anzitutto preciso che effettivamente l'associazione, la rete in generale, è composta di oltre 750 persone. L'associazione è composta da 31 soggetti che, come diceva lei, sono grandi studi, ma anche singoli avvocati e studi di tutte le dimensioni e soprattutto anche sparsi in tutto il territorio. L'emergenza sanitaria, quindi il primo lockdown, ci ha poi messo di fronte ad una c'è stata quasi una congiunzione astrale favorevole. Le spiego. L'anno scorso noi abbiamo messo a punto per in diversi mesi delle linee guida per gestire le richieste individuali, e in questo siamo stati dei pionieri a livello europeo, perché effettivamente l'associazione doveva fare un salto di qualità e ci si rendeva conto di voler venire incontro non solo alle esigenze delle ONG, delle associazioni in generale, del mondo no profit, ma anche dei singoli individui. Per cui abbiamo messo a punto queste linee guida e manco a farlo apposta le abbiamo lanciate nel pratico con l'associazione, con CILD, che è una delle due clearing house con cui lavoriamo, proprio il 14 febbraio, intorno al 12-13 di febbraio, quindi proprio alla vigilia dello scoppio purtroppo dell'emergenza sanitaria. Per cui abbiamo avuto da lì in avanti una serie di richieste e abbiamo pensato di lanciare anche un'ulteriore iniziativa con uno studio che si chiama Herbert Smith Fields, che si chiama Legal Pro Bono Solidarity Resource Center, che è sostanzialmente un paniere legale sospeso. Quindi sulla falsariga del caffè sospeso napoletano, io sono di origini napoletane, abbiamo pensato appunto di creare questa raccolta di memoranda e altri documenti legali, proprio mettendoli a disposizione di tutti, quindi tenendoli lì sul sito. C'è una pagina dedicata del nostro sito a questo, e la cosa molto molto piacevole è che oltre 50 tra studi legali e singoli avvocati da tutta Italia hanno aderito e hanno fornito i loro contributi. Ovviamente spaziano, io sentivo prima il sovraindebitamento, è stato senz'altro un tema, anche difficoltà nel pagare l'affitto, anche la rinegoziazione di un mutuo, ma anche problemi che erano antecedenti allo scoppiare dell'emergenza sanitaria, come il diritto dell'immigrazione, quindi i ricongiungimenti familiari, la cittadinanza italiana, insomma cose che ovviamente fanno parte della quotidianità. E quindi questi contributi che poi abbiamo messo online, provenienti da oltre 20 città italiane, 10 regioni, ci hanno fatto capire ancora di più quanto lo spirito dei colleghi sia effettivamente vivo, quello di aiutare il prossimo. E altrettanto piacevolmente abbiamo notato che l'accesso al sito è stato molto serrato, per cui abbiamo avuto oltre 500 visualizzazioni, 4 minuti in media di visita della pagina, quindi significa che si sono scaricati effettivamente e si sono letti questi contributi, e poi di lì una serie di altre richieste. Siamo arrivati a una cinquantina, quasi 33 al momento, ma altre sono nella pipeline. Quindi ci rendiamo conto, come dicevate voi prima che io intervenissi, che effettivamente anche questa seconda ondata ci sta mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale, ma anche i singoli cittadini che hanno difficoltà effettivamente con le norme, nel navigare nei meandri della normativa emergenziale, ma anche i problemi della quotidianità. Quindi ci siamo noi, cerchiamo nel nostro, molto modestamente, di fare la nostra parte.
Grazie, allora grazie all'avvocato Giovanni Carotenuto. Io vi ricordo il sito probonoitalia.org e in questa settimana, che è la Pro Bono Week, la settimana del Pro Bono, domani la giornata del Pro Bono in Italia. Adesso Deborah, con un pochino di ritardo, alle borse.
due di denari.
Cara Deborah, esiste una pezzuola in microfibra che vendono dagli ottici che serve per l'antiappannamento dovuto a mascherina. Funziona benissimo. Te la danno per 12 ore, ma in realtà funziona 4 ore. Ma già, mi sembra che sia buona.
Sono anni che marcano CE i cinesi, ma nessuno non ha mai detto niente.
Vabbè, ci siamo accorti tardi, Mauro.
E perché non avevi la pezzuola per gli occhiali? Per quello non lo vedevamo, Deborah. C'era questo aspetto. Esatto. Volevo legare i due ascoltatori in qualche modo. Senti, ci sono tantissime domande sul cashback.
Mettiamoci una pezzuola. Mettiamoci una pezza con Nicola Forte, nostro amico, consulente tributario, grande esperto di queste tematiche, esperto per il Sole 24 Ore. Nicola, ben ritrovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, l'ascoltatore tra gli sms, appunto, ho notato in particolar modo questo messaggio, dice: ma scusate la domanda sciocca, ma mi potete dire step by step cosa devo fare per questo cashback? Un altro ascoltatore che prova a scaricare l'applicazione Io, che in realtà si può scaricare ma non ci si può ancora accreditare per aderire al programma cashback. Non è ancora possibile farlo, strano, manca ancora un provvedimento attuativo, Mauro, non so come mai.
Ma ti sento così sarcastica questa mattina, ma arriverà tutto per tempo, si parte il primo dicembre, io questo l'ho capito, Nicola Forte, si parte il primo dicembre, è vero, ci devono ancora finire di dare un po' di cosette, giusto?
Esatto, manca ancora un provvedimento che dovrebbe arrivare entro il 28 novembre, quindi sul fil di lana, zona Cesarini, per partire il primo dicembre, che poi in realtà è una novità perché è un'anticipazione. L'idea era di partire dal primo gennaio, invece si tenta di incentivare anche gli acquisti natalizi.
Naturalmente questo poi andrà così coordinato con quelle che potranno essere le disposizioni di maggiore o invece minore disponibilità al movimento, apertura dei negozi e così via, perché questo tipo di incentivo, il cashback appunto, che prevede detto in poche parole un abbuono di denaro per acquisti che vengono fatti con pagamenti tracciabili, quindi stiamo parlando del bancomat, della carta di credito, acquisti fatti nei negozi fisici, tutto questo naturalmente deve così ancora prendere forma dal primo di dicembre, e quindi vedremo che cosa, dove potremo andare a fare le compere il primo di dicembre. Lo sapremo quando il governo definirà poi con le ordinanze e così via le nostre possibilità di movimento e delle attività economiche. Scusate la premessa, ma era per rispondere a un po' di ascoltatori che si stanno ovviamente chiedendo cose. Passo dopo passo, cosa dobbiamo fare, Nicola, per cercare di prepararci a questo meccanismo premiale per gli acquisti pagati con pagamenti tracciabili?
Allora, passo dopo passo devo essere pronto. Per essere pronto significa che io devo collegare le carte di credito, le carte di debito, quindi quelli che sono gli strumenti, che i mezzi di pagamento che sono finalizzati a tracciare l'operazione, le devo collegare alla cosiddetta app Io, e quindi devo essere dotato appunto di uno SPID, perché lo SPID mi serve appunto per fare questa operazione di collegamento, perché nel momento in cui io utilizzo un mezzo di pagamento tracciato venga riconosciuto come persona che utilizzerò con una certa frequenza la carta di debito, la carta di credito, e anche la possibilità di utilizzare anche delle app per fare pagamenti tracciati, quindi se avrò effettuato, appunto, ripeto, un utilizzo sufficientemente frequente, perché viene previsto un numero minimo di operazioni per avere questo beneficio, e allora poi riceverò in automatico l'accredito sul conto corrente, quindi dovrò anche indicare appunto l'IBAM in modo da ricevere la somma. Quindi questa è la prima verifica.
Ecco, infatti volevo proprio chiedere questo, perché se io sull'applicazione Io inserisco, mi accredito con i parametri della carta di credito, non è che se poi uso il bancomat non mi viene riaccreditato l'importo che mi spetta, comunque fa fede il conto corrente associato alla carta?
Sì, nel senso che io devo associare tutte le carte che ritengo di poter utilizzare. Quindi
utilizzare, ecco,
immaginiamo che io abbia due carte di credito, poi abbia anche il bancomat, come normalmente è, devo associare tutti gli strumenti. Se io non associo una carta e utilizzo quella carta, è ovvio che quella transazione, ecco, non mi viene conteggiata. Certo, è fondamentale.
Salvino ci ha chiamato dalla provincia di Frosinone e vuole maggiori informazioni sull'app, se capisco bene. Buongiorno Salvino.
Sì, buongiorno. Ecco, io ci sbazzico insomma da parecchio tempo sull'applicazione, io tipo da quando è uscito il bonus di vacanze. Effettivamente per adesso tipo se uno entra nell'applicazione io non c'è tipo la dicitura cashback, ci sta niente, ci sta aggiunta carta di pagamento. Ora tipo quello che io chiedo è: la carta di pagamento in quel caso è tipo relativo al cashback o è relativo che se mi arriva un'utenza, un qualcosa da pagare da parte dell'agenzia delle entrate, visto che io ho autorizzato la mia carta di credito, se li prendono direttamente?
Grazie Salvino. Allora Nicola, facciamo, rassicuriamo Salvino ma anche molti altri ascoltatori, compreso me.
Prego. Direi che l'operazione di associazione è assolutamente finalizzata appunto ai benefici. Capisco le preoccupazioni di diventare tracciati per l'Agenzia delle Entrate, ma tanto per l'Agenzia delle Entrate siamo già tracciati, perché voglio ricordare al nostro ascoltatore che appunto banche, intermediari finanziari già comunicano annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati dei conti correnti, delle nostre carte. L'Agenzia delle Entrate sa quanti contratti delle utenze riguardano la mia persona. Quindi direi che quella è un'operazione di associazione per gestire appunto questi vantaggi. Il fisco già conosce a sufficienza di ciascuno di noi.
E tra l'altro credo che non si possano disporre pagamenti, come dire, se non con il nostro consenso, insomma, certo. non il prelievo in automatico, ecco, questo che temeva Salvino e molti ascoltatori probabilmente. No, non c'è un meccanismo di prelievo in automatico, dobbiamo poi noi sempre intervenire. Ci fermiamo per qualche istante perché è il momento del traffico.
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Buongiorno. Io acquisto online sul sito dei prodotti per Amatrice, quelle zone terremotate. Perché i prodotti online vengono esclusi da questo bonus? Grazie.
Mauro, perché quelli sono già tracciati, il punto è agevolare chi i pagamenti non li traccia molto volentieri, agevolare, invogliare, incentivare,
sì.
Così invitare alla trasparenza, alla tracciabilità.
Una specie di digital suasion, così potremmo dire, cioè una spinta digitale. Nicola Forte,
una spintina gentile, come direbbe un premio Nobel
esattamente
di qualche tempo fa.
Allora, diversi ascoltatori ci dicono sì, ma l'app non è ancora completa. Effettivamente possiamo confermarlo, non è ancora completa perché si deve aspettare perlomeno il 28. Adesso uno può probabilmente già muoversi con la SPID, oppure se ce l'ha la carta d'identità elettronica, scaricare l'app. A proposito, ricordo anche il sito di riferimento per l'app, io è io.italia.it. E se volete l'app generale, insomma quella che governa il tutto, è quella di PagoPA, pagopa.gov.it. Dicevo, scarichiamo l'app, la inseriamo e poi cominciamo a inserire i dati che attualmente si possono inserire, che però non sono tutti, giusto?
Sì, certo, conferma. Dobbiamo ancora attendere il 28, vedremo il provvedimento come implementerà, diciamo, rispetto anche le informazioni non sono assolutamente complete, quindi intanto possiamo avvantaggiarci, Mauro, possiamo iniziare, come dicevi giustamente, ad aggiungere le carte. Dopo dovremo seguire l'operazione. Per esempio, io sono molto curioso di comprendere come saranno evitati i cosiddetti frazionamenti delle operazioni, perché io questo è un tema di assoluto interesse. Immaginiamo che io sostenga una spesa di di 140 euro. Dopodiché se utilizzo la carta magari a distanza di pochi minuti chiedendo al negoziante di farmi un conto separato, se io traccio nuovamente l'operazione guadagno un'operazione per arrivare al famoso limite delle 10 operazioni mensili, e questo, dicevo, ovviamente lo si vuole evitare.
Certo.
Allora il provvedimento forse qualche indicazione ce la darà, per esempio, non lo so, ragiono così di fantasia, per esempio potrebbe prevedersi che non ho alcun beneficio se nella stessa giornata io effettuo due transazioni presso lo stesso esercente. Sto ragionando, ovviamente non abbiamo ancora certezze, però questi tasselli dovranno naturalmente essere forniti.
Mauro, ci stanno chiedendo anche di altre tipologie di carte, se possono aderire all'operazione, ad esempio le prepagate, credo che siano considerate alla stregua di una carta di credito, Nicola?
Sì, sì, assolutamente, confermo, mm-hmm. assolutamente le prepagate, direi esatto. Per esempio anche le carte associate ai conti...
Ai supermercati, ad esempio?
No, io pensavo ai conti correnti postali, ovviamente, no? Perché lì funziona un po' come il conto corrente bancario, quindi la carta che mi determina un addebito sul conto postale, appunto sul conto che ho, sicuramente a mio modo di vedere, cioè le cosiddette carte, le postpay per intenderci, no? Il conto postale, diciamo, dove carico la carta sostanzialmente con un bonifico o effettuando per esempio un versamento in contanti presso uno sportello all'automatica, quella è comunque una carta che mi assicura la tracciabilità, dovrebbe entrare.
Io ho una curiosità.
Tra l'altro stavo guardando, sì, no, stavo solamente, prego. Volevo solo segnalare agli ascoltatori che noi abbiamo una guida molto ben fatta e molto ben scritta degli amici di Consumerismo, l'associazione appunto Consumerismo, Luigi Gabriele che ci aiuta in tante trasmissioni, che sarà anche venerdì con noi per la questione del Black Friday, dei acquisti con l'e-commerce in questo periodo, e proprio la guida dice che le carte di pagamento che possono essere utilizzate ai fini appunto del programma cashback sono carte di debito, circuiti internazionali e pago bancomat, carte di credito e carte prepagate, per cui c'è un'elencazione per tutti gli ascoltatori che la vogliono visionare. Scriveteci a duedidenari@radio24.it con una mail, ve la mandiamo, a tutti quanti questa guida.
Allora, un ascoltatore dice: posso, valgono anche i pagamenti delle bollette? In realtà hanno chiarito che gli addebiti automatici sul conto corrente, questo era stato chiarito, non valgono per il meccanismo appunto del cashback, corretto Nicola?
Sì, sì, assolutamente, confermo, non è questa lo spirito del beneficio.
Sempre per quello che spiegava Deborah, appunto, che ricordava Deborah, lo spirito è far emergere, diciamo, distogliere dalla tentazione chi magari vorrebbe così non far transitare davanti al fisco qualche introito. Invece qualcuno ci chiede, ed è, poiché tutto questo viaggia insomma sugli smartphone, mi pare una domanda legittima, ma quelle applicazioni esistono per tutti gli smartphone Android, iOS, quindi Apple o quello che volete voi, e ci sono delle applicazioni che consentono di raggruppare le varie carte di pagamento in modo da utilizzare quella quando siamo davanti al POS. Qualcuno chiede: ma non è che se uso quell'applicazione poi non mi vale per il meccanismo del cashback?
Qui chiaramente il dubbio è più che legittimo, cioè praticamente con questa applicazione associo, raggruppo tutte le carte. Io direi, dal punto di vista concreto, aspettiamo che sia implementata definitivamente, diciamo, l'app IO, perché chiaramente teoricamente utilizzando questa applicazione il sistema dovrebbe riconoscere automaticamente tutte le carte. Però io poi mi domando, questa app che raggruppa tutte le carte come dialoga con IO se non registro appunto le carte su IO? E questo è il punto. Non so, Mauro, su questo bisognerebbe forse attendere un attimo.
Vediamo
la guida
cosa
di consumerismo dice: si segnala che alcuni strumenti di pagamento, come ad esempio Apple Pay o Google Pay, che credo siano anche i dispositivi con i quali si possono fare l'accumulo delle carte, non saranno subito disponibili per l'attivazione, ma lo saranno a breve. Quindi teoricamente l'opzione è aperta. C'è un ascoltatore, Mauro. Sì, no, chiudo Nicola con un ultimo messaggio, perché credo che siamo anche in chiusura. Sono un commerciale dipendente, ho la carta aziendale a nome mio per le spese di trasferta. Posso associarla per il cashback? Adesso qua cominciamo con tutti i micro casi. Nicola.
Io riterrei che l'idea è associare, cioè è avvantaggiare i consumatori finali, cioè perché altrimenti praticamente le aziende, tutti i soggetti che utilizzano la carta sarebbero evidentemente in una situazione, non ho ben capito, cioè lui utilizza la carta nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Sì, probabilmente
sì,
lui
va,
potrebbe essere un agente di commercio quando è in giro, quando può andare in giro, ovviamente fa i pagamenti con la carta di credito aziendale.
Allora, dal punto di vista pratico è ovvio, io suggerirei di attendere il provvedimento finale del 28 in modo che abbiamo le istruzioni chiare, perché se io vado per esempio, e parliamo ovviamente di un sistema completamente diverso, a ricordare il tema della cosiddetta lotteria degli scontrini, che ha altra finalità, ma comunque quella di incentivare l'uso di strumenti tracciati, in quel caso assolutamente no, il vantaggio è per i consumatori finali. Quindi direi, per dare risposta, aspettiamo il provvedimento dell'entrata del 28 novembre e così capiremo, ma sono tendenzialmente forse orientato negativamente, non so.
Sì.
Voi cosa ne pensate?
Ma io direi che condivido e anzi ti invito a non lasciare il paese, perché secondo me dal 28 novembre in avanti dovremo tornare sul tema, e naturalmente noi invece torniamo domani a parlare di lavoro, giusto Deborah?
Assolutamente sì, con INAP. Buona giornata a tutti.
Ci sono squadre dove giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it